Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cosa dà valore alla tua vita? La tua vita piena di impegni, piena di traguardi, piena di fatiche, che cosa dà valore alla vita? Allora, siamo stati creati nell'immagine di Dio. E perciò l'unica cosa che dà vero senso alla vita è quando viviamo per qualcosa di eterno. Perché se noi viviamo per cose qui, divertimenti, lavoro, successo, una bella vita, perderemo tutto, sicuro, perderemo tutto. E vuol dire che la vita effettivamente sarà stata uno spreco. Quindi quello che vale è di vivere per l'eternità, che si può fare vivendo per la gloria di Dio, in tutto quello che facciamo, in ogni cosa di opera e di parola. Vivere per l'eternità. Allora, grazie a Dio, si può fare questo studiando a scuola, se lo faccio non perché io voglio un buon lavoro, ma perché voglio farlo alla gloria di Dio. Posso farlo cucinando, curando, pulendo per curare la mia famiglia. Quando faccio non perché io voglio la famiglia benedetta, ma io voglio la gloria di Dio e curo la famiglia per quel motivo. Posso farlo in tante cose. È uno dei modi più grandi che non tutti, ma tanti possono vivere per l'eternità è di investire nella vita dei figli che Dio ha dato, allevandoli in modo da prepararli per la vita in Cristo, allevandoli in modo che possono vedere la realtà della vita e l'eternità. Quel genitore che fa del tutto per aiutare il suo figlio a andare bene a scuola ed avere un buon lavoro un domani. E questo è lo scopo principale del genitore. È uno grande stolto. È uno grande stolto. Ci sono tantissime persone che insieme ai loro figli andranno all'inferno, che hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare i loro figli ad avere un buon lavoro. Ci sono tante persone che accompagneranno i figli all'inferno, avendo avuto una vita adeggiata sulla terra, con ampi soldi, un bel lavoro, una bella vita che finisce tutto. Beata quella famiglia dove i genitori hanno, io ringrazio Dio per la preghiera di mia mamma, che diceva: Signori, non chiedo buona salute, non chiedo una lunga vita per i miei figli, non chiedo un buon lavoro, non chiedo buoni voti, ti chiedo una cosa sola, che siano uomini di Dio. Lei diceva: non chiedo altro, che muoiono giovani, che diventano handicappati, che hanno una vita di problema dopo problema, va bene, ma fa sì che siano uomini di Dio. Mia mamma capiva. Dio comanda ai genitori di allevare i loro figli nella via giusta, e Dio, come buon padre, dà ai genitori quello che serve affinché possiamo fare quello. Allora, negli ultimi sermoni stiamo guardando in Efesini capitolo 6, siamo arrivati a quello che dice per i rapporti in famiglia, avendo visto marito e moglie, poi figli nei confronti con i genitori. Da qualche sermone, genitori nei confronti dei figli, abbiamo avuto vari sermoni sul fatto che i genitori non devono provocare all'ira i figli. E adesso arriviamo all'atto, quello non da non fare, ma quello da fare, e voglio rileggere il nostro brano Efesini 6, 4. E voi padri, non provocate a dire i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Allora, abbiamo già visto abbastanza a fondo cosa vuol dire non provocare a ira. Effettivamente vuol dire camminare in santità, perché quando io cammino nella carne, provocherà a ira mio figlio, che vivo così o così. Ci sono tanti modi di provocare ira, ma tutti sono legati a camminare nel peccato, danno spazio alla mia carne. Quindi per non provocare ira, devo camminare umilmente davanti a Dio, confessando i miei peccati ogni giorno. Allora, adesso voglio concentrare oggi su questo comandamento di allevare i figli, anzi, leggo, allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. I genitori sono comandati da Dio ad allevare i loro figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Quindi ci sono tre parole da capire in questo brano. Allevare, poi disciplina e poi ammonizioni del Signore. Quindi, cose sono queste parole? Prima, cosa vuol dire allevare? Allevare. La parola che viene tradotto allevare vuol dire letteralmente nutrire fino alla maturità. Allora, attenzione. Visto che la maturità riguarda non solo che uno arriva alla sua statura fisica piena, ma riguarda molto di più gli aspetti del carattere, vuol dire nutrire certamente anche con cibo materiale, ma nutrire con tutto quello che serve per far diventare quel figlio un uomo, una donna matura in ogni campo della vita. Nutrire, provvedere tutto. Allora, questa parola è una parola composta in greco, ha una proposizione prima, e lo troviamo o come parole uguali o solo la base senza la preposizione in vari brani. Solo per darci un'idea, in Matteo 6 Gesù sta dicendo di non preoccuparci per i bisogni materiali, cercate prima il regno di Dio, guardate a Dio, Lui cura gli uccelli, quanto di più curerà voi. E usa questa stessa parola, Matteo 6, 26. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Se Dio pensa agli uccelli, provvede tutto quello che serve per loro, non penserà molto più a voi? In Efesini 5:29, parlando ai mariti, abbiamo letto poco fa come il marito deve curare la moglie, imitando Cristo che cura la Chiesa. E lui deve amare la moglie come ama se stesso e poi parla di come cura il proprio corpo. Leggo Efesini 5:28-29. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con noi. La cura del Signore per noi va molto, molto oltre cibo. E quindi questo concetto di nutrire è provvedere tutto il necessario per far arrivare alla maturità. Questo è come i genitori devono fare con i loro figli, quindi riguarda tutta la vita, ogni campo della vita. Richiede un grande impegno, un impegno che dura finché il figlio non è pronto a riniziare la propria famiglia. Allora, alcune basi prima di considerare la disciplina e l'ammonimento del Signore. Un figlio nasce un peccatore. Tenete questo in mente. Un figlio nasce un peccatore privo di tutto quello che serve a lui per vivere bene. Pensate a questo. Cioè, un figlio nasce predisposto a peccare. Nasce moralmente vuoto, spiritualmente vuoto, non sapendo come vivere nel bene. senza alcuna saggezza, non sa valutare i beni, non sa prendere decisioni fatte bene. E così questo figlio a livello morale, spirituale, è vuoto, o meglio dire, è pieno anche del marcio. Un figlio non sa quello che gli serve. Questo è da tenere in mente. Un figlio non sa, non viene, mamma, papà, guarda, io ho bisogno di crescere in questo campo, ho bisogno di essere più perseverante, ho bisogno di avere più autodisciplina. Non succede così. Un figlio non sa quello che gli manca e non è convinto quando gli diciamo che manca quello. I genitori devono allevare, i genitori devono nutrire. Il figlio non vuole tutto quel nutrimento. Se una pecora sta mangiando in un campo dove c'è un'erba che è gustosa ma non è tanto sano, e il pastore sa che adesso dobbiamo spostarci di là, oppure perché ci sono pericoli, oppure perché ci servirà acqua, o perché hanno bisogno di un altro tipo di erba, le pecore non vogliono spostarsi e non sono d'accordo, e lui deve insistere. Quindi il figlio ha bisogno di essere allevato nella ammonizione e nella disciplina del Signore. Ha bisogno di questo. O che noi che siamo genitori possiamo avere un senso dell'importanza di questo ruolo. Io voglio darvi, come, solo come pensiero, un elenco di alcuni dei campi in cui bisogna nutrire i figli. Questo è un elenco simbolico, cioè mica che sto cercando di dire tutto, però ci fa capire che è un campo vasto. Per esempio, bisogna insegnare ad un figlio a capire chi è Dio e chi è lui, il figlio. Bisogna insegnare a un figlio ad essere onesto, ad essere diligente, ad avere iniziativa, a saper rapportarsi con altri anche quando quel rapporto è difficile. Qual è una tendenza di tante persone quando un rapporto è difficile? Si chiudono, non parlano più. Questo è disastroso. Questo è terribile e dobbiamo capire che è una tendenza di tanti figli di chiudersi o di fingere e non parlare chiaramente per risolvere i problemi. Che vita brutta avranno! E dobbiamo nutrirli facendo capire che no, cioè non è quello che porta bene. Dobbiamo nutrirli ad imparare, oh quanto è duro, questo è quanto è fondamentale, a prendere decisioni sagge. A saper prendere decisioni valutando seriamente e attentamente le cose. Dobbiamo insegnare un mare di cose pratiche, cose che servono tutto il giorno, dove insegnare loro come lavorare bene, come non essere negativo o lamentoni, come essere riconoscenti che non meritano tutto. Dobbiamo certamente trasmettere le verità della parola di Dio. Osservano queste e tante altre cose e non ho detto in un ordine di importanza, perché la parola di Dio sarebbe prima. Queste qualità non sono naturali. E non si arriva da solo ad avere queste qualità. Questa è la responsabilità dei padri, inteso anche le madri, a trasmettere, a levare i figli in queste cose. Quindi è un impegno nutrire, è un impegno a levare, non viene automaticamente. Un impegno che richiede costanza, richiede cosa serve a levare? Ok? Deve essere un impegno costante che dura ogni giorno, anno dopo anno. Cioè stiamo formando la persona. Dura tutta la vita, dal giorno che il figlio nasce finché non lascia la famiglia per iniziare la propria famiglia. È una cosa che bisogna tenere in mente. Non succede per caso, devo avere come genitori chiari traguardi, cosa sto cercando di fare, dove manca mio figlio. Ah, guarda lì, questo non va bene e questo non va bene. Ok, dobbiamo impegnarci in questo e in quell'altro. E come cibo? Usiamo l'esempio di cibo. Si può solo mangiare tanto per un po' di tempo e poi non mangiare per un altro po' di tempo? I genitori che provvedono una dieta meravigliosa per 3 mesi, ogni giorno tutti i pasti, equilibrato, abbondanza, e poi per 3 mesi danno due, tre, forse 4 pasti alla settimana. Come andrebbe quel figlio? Come andrebbe quel figlio? Dai, raddoppiano i pasti per 3 mesi e poi per 3 mesi 2 pasti, 3 pasti alla settimana. Se non muore, sarebbe molto debole e messo male quel figlio, non crescerebbe bene. Se iniziassero così da quando è piccolo, quel figlio non diventerebbe un adulto sano fisicamente, sarebbe un disastro sul corpo. E similmente, nutrire, allevare i figli in tutti gli aspetti della vita non è qualcosa, oh, sai che dobbiamo. No, è una cosa da fare tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni. Deve essere un'alta, chiara, cosciente priorità. Un'altra cosa importante da ricordare è la responsabilità dei genitori. È la responsabilità dei genitori. Non è la responsabilità degli altri. Attenzione, i genitori possono delegare agli altri. Conosco alcune famiglie che hanno mandato i loro figli a imparare greco o ebraico quando avevano 7, 8, 9 anni, perché ha detto che questo sarà utile per loro. I genitori non conoscevano greco o ebraico. Hanno mandato da uno che conosceva queste lingue bibliche. Non c'è problema. I genitori possono mandare per lezioni di musica. Possono mandare perché oh, quella signora è molto portata ad insegnare cose in cucina. Benissimo, manda mia figlia. Assolutamente va benissimo. Fa parte di come i genitori provvedono per i figli. Però la responsabilità è dei genitori. E quindi anche se mandano i figli da qualcun altro, è anche onestamente molto saggio avere più persone che possono influenzare i figli, è molto saggio. Però i genitori sono responsabili, devono osservare, devono valutare, sta andando bene, stanno imparando, stanno crescendo. E quindi se le cose vanno male, non è colpa della chiesa, non è colpa della scuola, non è colpa degli altri. I genitori devono dire: noi abbiamo mancato. Quante volte negli anni purtroppo ho visto genitori che non hanno fatto un buon lavoro e dopo, ma la chiesa avrebbe dovuto fare di più, la scuola avrebbe dovuto fare di più, altri avrebbero dovuto fare di più, non volendo riconoscere la propria responsabilità e colpa. Questo è orgoglio, questo è peccato. Quindi ricordiamo, il figlio non sa quello che gli serve. Giusto? I genitori devono sapere. E poi i genitori devono mettersi da fare. Questa è la nostra responsabilità. Possiamo appoggiarci da altri, ma la responsabilità è nostra. I genitori devono fare questo fidandosi di Dio, basandosi sulla parola di Dio e gli insegnamenti di Dio. E Dio darà a loro la forza di fare quello che serve. Il versetto dichiara di allevarli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Consideriamo cosa vuol dire allevarli nella disciplina del Signore per primo. Cos'è questa disciplina del Signore? Allora, la parola nella Bibbia, disciplina, in greco, paideia, è una parola tradotta qui come disciplina, è una parola molto ricca. Vuol dire addestrare, vuol dire provvedere tutta la formazione e l'educazione dei figli, compreso la formazione spirituale, intellettuale, morale e fisica, e anche pratica. Vuol dire formare il figlio spiritualmente, intellettualmente, moralmente, praticamente e fisicamente. Per farlo arrivare ad essere maturo, in ogni campo della vita. Per compiere questo, i genitori adoperano comandi, ammonizioni, rimproveri, punizioni, esperienze, tutto quello che hanno alla disposizione. Devono usare tutto. Le decisioni che si prendono giorno per giorno sono basate su questo: promuove la maturazione del mio figlio. Per compiere questo, i genitori devono sapere quello che stanno cercando di compiere. Questa parola viene usata nella Bibbia per quello che coltiva l'anima degli adulti, correggendo errori e frenando passioni sbagliate. In 2 Timoteo 3:16 leggiamo che tutta la scrittura è ispirata da Dio. Leggo la prima pezzo e poi l'ultimo, per cosa serve. Cosa serve? Tutta la scrittura è utile a istruire nella giustizia. Istruire nella giustizia è la stessa parola che noi abbiamo tradotto nel nostro brano come disciplinare. La disciplina del Signore, e qui usa la parola per dire istruire nella giustizia. Quindi non è disciplina come noi usiamo, ti ho disciplinato, no. Comprende anche quello, ma non è quello. È proprio questa formazione, istruire, formare nella giustizia. Anche in Ebrei 12 troviamo la stessa parola varie volte, qui tradotto come correzioni, correzioni. Ed è, vi leggo Ebrei 12:5, poi lo ripeti, mi pare, 6, 7 e 8, però lo leggo solo qui. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. La parola correzione è la parola che noi abbiamo come disciplina. In questo caso è quello che Dio mandava nella vita, anche dura, per far cambiare via e tornare nella via dell'obbedienza, di guardare a Dio per fede anziché la via del peccato. E quindi questa parola ha vari sensi, ma l'idea è sempre quella di far camminare nella via giusta, usando qualunque mezzo che serve. Far camminare la via giusta: se non conosce la via, insegno la via. Se conosce ma si ribelle, lo punisco, però lo fa tornare in quella via. E perciò i genitori sono comandati a allevare i loro figli, addestrando e istruendo loro in tutto quello che serve per la formazione e l'educazione del figlio, compreso il lato spirituale, intellettuale, morale e la formazione fisica, insieme a quello pratico e sociale. I genitori devono allevare i figli usando i mezzi che Dio ha provveduto in ogni campo della vita. I genitori devono valutare come sta andando mio figlio a livello di rapporti interpersonali. Lui sa rispettare gli altri, sa guardare in faccia e dare attenzione quando parlano con rispetto, sa agire quando non va d'accordo senza scattare. Come sta nel livello intellettuale? Sta imparando? Come sta a livello pratico? Quindi, in tutti questi campi lo sto aiutando a maturare. Ricordate che per fare questo richiede che sia chiara quello che il genitore vuole compiere. Se non sa quello che sta cercando di compiere, come prendere decisioni? Posso fare quello, mamma, papà? Va bene. Non vedo del male, ma non è quello il metro, non vedo del male. Noi abbiamo un'impresa immensa. Non è una questione che non c'è male in quello. Sì, sì, perché non ti fa del male, vai avanti. Noi dobbiamo investire per formare uomini e donne mature. E ci sono pochissimi uomini e donne mature adesso. Stiamo cercando di fare qualcosa che va contro la corrente della società, perché la società, ci sono ben poche persone che hanno 50 anni che sono mature. Ci sono pochissime persone a 50 anni o 70 anni che sono mature in ogni campo della vita. Ma siamo chiamati a fare quello. Allora, certamente è impossibile fare questo se tu, come genitori, non sei coinvolto, attivamente presente nella vita del tuo figlio. Fare questo richiede tempo. Una preparazione per la vita così non succede per caso. Un genitore deve essere al corrente di quello che il figlio sta vivendo. Devi conoscere il figlio. Capire a che punto è il figlio in ogni campo della vita, in modo da sapere dove investire in ogni campo della vita. Per conoscere un figlio, come bisogna conoscere per fare questo? E voglio fare un parentesi per voi che non avete figli. Per edificare gli uni gli altri, dobbiamo conoscerci. Se io non conosco una persona e se non mi lascio conoscere a quella persona, come possiamo edificarci a reciproco? Se io non sono trasparente, se io porto una maschera, se io non ho rapporti veri, profondi, dove mi vedono veramente, come possono altri credenti aiutarmi a crescere? Se vivo il mio piccolo guscio e non voglio spiegare quello che sto pensando, come possono gli altri conoscermi per aiutarmi ad avere pensieri veri? Solo un parentesi, ma i principi qui valgono per tutti. Tornando ai genitori, un figlio deve prendere tempo con il figlio, ma non qualsiasi tempo. Cioè, se io gioco con mio figlio va più che bene, ma se quello è quello che faccio principalmente, è sempre giocare, 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 e non parliamo, io non capirò i suoi pensieri in tanti campi. Io non vedrò i suoi ragionamenti storti. Non vedrò come posso influenzarlo. E quindi serve non solo tempo, ma un tempo mirato a conoscere bene il mio figlio. E quello che avevo conosciuto un mese fa non è più vero, perché ci sono state nuove esperienze. Allora, è abbastanza facile conoscere un piccolo figlio che ha 4, 5, 6 anni perché sta molto spesso con i genitori. E anche a quell'età un figlio di solito è abbastanza trasparente, non nasconde cose, è abbastanza aperto, si guarda, lo guardi e capisci più o meno subito come sta. Ma man mano che un figlio cresce diventa più difficile conoscerlo, e quindi man mano che cresce bisogna impegnarsi molto di più ad avere tempo insieme, tempo per conoscere bene, per riconoscere dove va bene, dove non va bene. Bisogna usare tutti i mezzi che Dio ha dato, ma bisogna conoscere per usare i mezzi giusti. Io voglio rimettere sul sito Aiuto Biblico quell'elenco di traguardi nei vari campi della vita: morale, spirituale, intellettuale, sociale. Rimetterò quell'elenco. Non è un elenco completo, ma è un ottimo inizio, e varie pagine dove un genitore può vedere: oh sì, qui stiamo mancando tantissimo. Quindi rimetterò quello sul sito. Allora, disciplina del Signore perciò è di farlo camminare nella via giusta, evitando il peccato nei vari campi della vita. Passiamo ora a considerare cosa vuol dire allevarli nell'ammonizione del Signore. Leggo di nuovo Efesini 6:4. E voi padri, non provocate l'ira ai vostri figli, ma levateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Un genitore è chiamato a allevare il figlio sia nella disciplina che nell'ammonizione del Signore. Che cos'è questa ammonizione? Allora, la parola greca è molto utile, questa parola, capire, vuol dire mettere nella testa, mettere nella mente. E si usa questa parola nella Bibbia per descrivere il processo di mettere pensieri giusti nella mente al posto dei pensieri sbagliati che abbiamo di natura. Di natura, ogni persona, e quindi ogni figlio, ha pensieri sbagliati. Per esempio, di natura un figlio crede di non meritare niente, o di natura crede di meritare quello che vuole. Di natura. I figli nascono credendo di meritare. Io voglio, mi dai, perché è giusto che io abbia quello che voglio. C'è questo è naturale. E quando sono piccolissimi è necessario perché così sappiamo che hanno bisogno di prendere il latte, di essere cambiati, certo. Ma crescendo, se i genitori non aiutano i figli ben presto a capire che no, tu non meriti tutto quello che vuoi, quel figlio avrà una vita bruttissima. E cosa farà da grande se non gli dai quello che vuole? Ah! Scatterà con cattiveria contro chi non gli dà quello che vuole. Perché da piccolo non ha capito, io non merito, cosa ho fatto io per meritare? Questo è un esempio di mettere nella testa verità anziché le menzogne con cui nasciamo. Ed è così, così, ed è così in ogni campo della vita. Di natura un figlio non sa rispettare gli altri. Cosa fa un figlio di natura quando vuole giocare e arriva qualcuno che non gli interessa? Ignora la persona, non sa rispetto. Ma io non voglio salutare quella persona, io voglio giocare. Bisogna trasmettere, mettere nella testa. Un figlio non sa discernere il bene dal male. Cioè un figlio non sa che quello è pericoloso e quindi bisogna avere un certo timore. Un figlio non capisce pericoli. Tu, perché sulle bottiglie di tanti prodotti c'è un segnale di pericolo? Infiammabile? Tossico, veleno, perché ci sono queste cose? Per informare noi e noi dobbiamo informare i figli. Se tu vedi quel segnale, quello è pericoloso. Non devi solo usarlo, toccarlo, berlo, sentirlo senza informarti, ma qual è il pericolo? Non sanno di natura, dobbiamo mettere nella testa. E questo va però non in questi campi solo, ma in ogni campo della vita. Perché dobbiamo trasmettere le verità di Dio, i comandamenti di Dio in ogni campo della vita. Dio ci insegna questo. Però c'è un problema. Tu, adulto che sei, vuoi sempre accogliere gli insegnamenti che Dio ti dà tramite altri? Tu ricevi insegnamenti dai sermoni, tu per tu, da fratelli, da sorelle, tu vuoi subito cambiare i modi di vita e ubbidire? Questa è la tua natura? No. La carne, l'orgoglio, non vuole. No, sbaglia, non è come dice lui. No, non sono d'accordo. Non che abbiamo guardato attentamente quello che dice la Bibbia, è una scusa perché non vogliamo cambiare. E purtroppo anche i figli sono così. Nel loro orgoglio non vogliono. E questo è perché i genitori hanno alla loro disposizione anche punizioni e anche controllo su molte della vita dei figli per aiutarli a capire che a loro conviene cambiare modo di pensare e vivere. E questo è come metterli sulla via della benedizione. Allora, per poter allevare i miei figli nella disciplina e nella munizione del Signore, serve conoscere due cose. Serve conoscere due cose. Prima, un genitore deve conoscere sempre di più la parola di Dio. Come posso indirizzare il mio figlio a capire la verità in ogni campo della vita se non capisco io la verità in ogni campo della vita, che di solito non conosco? Quindi, se un genitore non conosce benissimo la parola di Dio e c'è sempre da imparare di più, e non sa quali sono le verità in questo campo, in quel campo, in quel campo, non può trasmettere al figlio, non può allevare il figlio nella munizione del Signore, perché non conosce, non ha da mettere nella mente del figlio quello che serve. Quindi ogni genitore ha bisogno di un serio impegno di capire ogni aspetto della vita alla luce dei principi di Dio. Un genitore non deve solo dire, ma ho sempre fatto così. Ma non vuol dire che è secondo la volontà di Dio. Bisogna informarsi dalla parola, tramite l'insegnamento di chiesa, tramite gli uni e gli altri, che possiamo capire. E dobbiamo essere ripieni della parola di Dio. Leggo quello che conosciamo a memoria, Colossesi 3, 16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni e gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Dobbiamo essere strapieni, traboccanti con le verità di Dio e poi con saggezza istruendoci a vicenda, esortandoci a vicenda. Quindi un genitore per svolgere il suo ruolo deve conoscere la verità di Dio, come si applica alla vita. E poi cos'altro deve conoscere? Che cosa deve sapere oltre alle verità di Dio? Ho capito le verità di Dio e man mano sto vedendo come si applicano in ogni campo della vita, ma non basta. Cos'altro mi serve conoscere? Devo conoscere i pensieri del mio figlio. Devo capire i suoi pensieri per capire dove sono sbagliati, per capire dove sono storti, per capire dove sono mancanti. E questo richiede tempo insieme, parlando e ascoltando il mio figlio, ascoltando i suoi ragionamenti. Solo così posso aiutarlo a capire dove i suoi pensieri sono sbagliati, in modo di poi aiutarlo a sostituire quei pensieri falsi con pensieri giusti. Chiaramente questo è un impegno che dura anni, da quando il figlio è piccolissimo, finché non è uomo. Deve essere un impegno costante, perché solo con un impegno costante il genitore può veramente aiutare il figlio a togliere tutti questi ragionamenti storti e mettere cose vere. A noi che siamo genitori dico: questa responsabilità è immensa, però non è gravosa. Non è gravosa. È un immenso privilegio. Che privilegio poter essere usati da Dio per preparare un figlio per una vita benedetta e un'eternità benedetta, vissuta secondo verità e non ragionamenti storti. La maggioranza delle persone intorno a noi e la maggioranza dei credenti vivono in base a ragionamenti falsi. La maggioranza dei credenti e 100% dei non credenti vivono in base a ragionamenti falsi. Prendono le decisioni in base a ragionamenti falsi. Beatissimo il figlio che ha genitori che si sottomettono i loro ragionamenti alle verità di Dio e poi trasmettono questo al figlio. Per fare questo un genitore deve iniziare alla più tenera età e non smettere. Purtroppo tanti genitori si impegnano poco a riconoscere e a cambiare i ragionamenti sbagliati dei figli. Si impegnano soprattutto sul comportamento, cercando di farlo evitare le cose peggiori, lasciandolo con i suoi ragionamenti. E sapete quando tanti genitori cominciano a capire che c'è un problema? Quante decisioni importanti che riguardano la vita intera prendono un bambino di 7-8 anni, di solito? Quante decisioni che cambiano la direzione della vita prendono un bambino di 7 anni? No, non prendono, i genitori prendono quelle decisioni. Quindi, finché il bambino sta prendendo decisioni che non cambiano la direzione della vita, i genitori ignorano i suoi ragionamenti, imponendo loro le cose più grandi con un bel po' di scontri. Ma quando il figlio diventa grande, che comincia a prendere quelle decisioni che cambiano la direzione, la compagnia sbagliata che lo porta a sposare la persona sbagliata, qualcosa che è grave, allora i genitori vogliono aiutare il figlio a ragionare, ma non hanno provato ad aiutarlo a ragionare da anni. E così il figlio non sa ascoltare i genitori quando cercano di farlo ragionare. Il figlio non sa ragionare. Quindi non si aspetta che i figli siano grandi. Si inizia quando i figli sono piccolissimi, ad aiutarli. Però voglio dare una parola a voi che avete figli più grandi. E dico: ma i miei figli sono già grandi. Va bene. Però Dio è pieno di grazia, Dio è potente. Chiedete a Dio di aiutarvi a recuperare gli anni persi. Certamente è molto meglio iniziare da piccoli. Si eviterà tanti dolori inutili. Però da dove stiamo andiamo avanti da quel punto. Un figlio che non viene aiutato a scambiare i suoi ragionamenti falsi di cui è pieno con i veri ragionamenti di Dio avrà una vita brutta. farà brutte scelte. Porteranno dolore al figlio e porteranno dolore alle persone intorno alla vita di quel figlio. Quindi voglio incoraggiare ogni genitore a capire quanto è importante conoscere bene le verità di Dio, che vuol dire essere umile da imparare da altri, e conoscere bene i ragionamenti del figlio, in modo da poter aiutare il figlio giorno per giorno a scambiare i suoi ragionamenti falsi per le cose vere. A noi genitori dico, impegniamoci in questo. Questo è il senso di allevare i figli nell'ammonizione del Signore. Allora, io spero che fra gli ultimi sermoni in cui parlavamo di non provocare i figli a ira, e questo sermone in cui abbiamo toccato il senso di allevare i figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore, prego che abbiamo compreso meglio quanto grande e importante è questo impegno di allevare i figli. Cioè, quanti genitori si limitano principalmente ad aiutare il figlio fisicamente, avere cibo, cura medica e poi a livello di istruzione scolastico affinché possa trovarsi un lavoro, perché è importante trovare lavoro. No, non è importante. Se tuo figlio ha una passione per Dio, Dio troverà un lavoro per tuo figlio. Ed è vero. La cosa più grande è allevare il figlio nella disciplina, nell'ammonizione del Signore. Questo è l'incarico più grande di un genitore. Ed è un privilegio immenso che Dio permetterebbe a noi a fare questo. Quindi io voglio chiudere rielencando alcuni campi in cui dobbiamo impegnarci. Come dico, questo è solo un campo, un elenco rappresentativo per farci dire, Signore, ho da fare. E voglio passare il tempo parlando insieme con mio coniuge, voglio parlare con altri genitori, voglio crescere in questo. Quindi questo elenco è come un elenco solo simbolico. Allora, serve tempo, serve impegno, serve costanza, serve preghiera. Prima di tutto, soprattutto, è fondamentale aiutare un figlio ad avere un concetto vero di Dio. Questo è priorità. Sopra ogni altra cosa. E che dipende da Dio per tutto. Un figlio che non capisce chi è Dio e che lui dipende da Dio non può vivere bene. Se non riesce a trasmettere nient'altro, pregate, preghiamo di trasmettere questo e preghiamo. Poi comincia a elencare cose senza un ordine specifico. Diligenza. Insegnare a andare avanti a completare quelle che iniziano anche quando perdono la voglia o la cosa diventa difficile. Se io insegno a mio figlio di portare avanti un lavoro che diventa difficile, lo sto preparando a portare avanti un matrimonio che diventa difficile. Perché un figlio che dice basta e non vuole più impegnarsi nelle cose pratiche che sono difficili, non si impegnerà in un rapporto che diventa difficile. Se tuo figlio si chiude in casa perché non vuole migliorare i rapporti in casa, per quanto può alto ingannarsi, non sarà capace a mantenere un matrimonio. Perché lui o lei è quello che è. E se lui vuole credere, ma non sarà così quando sarò sposato, perché avrò scelto io la persona, si vede che non ha capito ancora. Insegnare a essere, a non mollare in quello che Dio ci ha dato da fare, è una cosa importante. È importante aiutare i figli, ho già menzionato ma voglio ripetere, a rapportarsi con altri, anche le persone difficili, i momenti difficili. Questo è importante. È estremamente importante aiutare un figlio ad imparare a prendere decisioni con saggezza. E non solo, ma così lui dice, loro dicono, si dicono, e in base a quello che ha sentito dire prende le sue decisioni. Si dicono del tutto. E molto non è vero. Quanto è importante insegnare i figli ad essere ponderato, valutare le sue decisioni. Genitori hanno la responsabilità di insegnare ai figli le tante cose pratiche che servono per vivere tranquillamente. come gestire la casa, come gestire le bollette, come navigare il mondo della burocrazia, come curare la macchina. È importante aiutare ogni figlio ad essere bravo a gestire i soldi, a vivere senza debiti, se non mutuo sulla casa, a saper preparare e seguire un bilancio per capire quanto veramente può spendere. Questo è fondamentale trasmettere, a non essere ingannato con il desiderio per ricchezze. È importantissimo insegnare un figlio a lavorare bene e con eccellenza. A livello di carattere è importante insegnare un figlio che non merita tutto, in modo che sia riconoscente e non un lamentone. Parlando del fatto di aiutare il figlio ad avere un concetto giusto di Dio, vi racconto una storia vera. Ho conosciuto vari anni fa un giovane uomo, aveva 23 anni e non avevo mai conosciuto un 23 anni così. Non avevo mai conosciuto uno così giovane, che era così ben messo, che era uomo di Dio, che era stabile in ogni campo della vita. Non avevo mai visto, mai conosciuto un uomo così. Allora, parlando con lui, cercavo di capire come sei arrivato ad essere così. E lui parlava di suo papà con una stima immensa e diceva che vedeva nel suo papà quello che papà predicava. E poi diceva che suo papà gli aveva raccontato dopo quello che aveva fatto per anni, che quando un bambino era neonato, il padre aveva detto: quando lui avrà 18 anni sarà pienamente uomo, ed io voglio che sia un uomo preparato, ed io voglio sopra ogni altra cosa che a 18 anni tutto quello che io ho capito di Dio che lui saprà. E quindi già quando lui era piccolissimo, 4 anni, il bambino aveva imparato in modo chiaro cos'è la redenzione per mezzo del sacrificio di Gesù come esempio. Capiva spiegarti verità di Dio, capiva spiegare la nostra condizione. Il padre, anno, giorno per giorno, settimana per settimana, anno per anno, riempiva la testa di questo bambino con la verità di Dio, al punto che ogni decisione che quel bambino prendeva da quando era ancora piccolo, prendeva tramite un filtro delle verità di Dio. Vedeva ogni situazione tramite un filtro di chi è Dio. Forse tu mi diresti: ma Marco, ho un problema. Io non è che conosco Dio così bene. Non è che io sono in grado, ho ben poco da trasmettere a mio figlio, per dirti la verità. Se sono onesto, tante delle mie decisioni non prendo valutando i principi di Dio, li prendo in base a quello che io voglio nella carne o impulsivamente o con un po' di conoscenza e molto di ignoranza. Allora ti leggo quello che Paolo dichiara in Filippesi 3,16, lasciando le cose dietro, protendendomi in avanti. E Paolo dice: al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola di condotte in pieno accordo. Cioè, non importa dove sei, vai avanti risolutamente, vai avanti costantemente. Non dice: ma io sono indietro, allora vai avanti. Ma non arriverò mai lì. Non importa, vai avanti. Umiliati, prendi come autopriorità: ma io sono così da anni. Grazie a Dio, hai lo Spirito Santo, puoi cambiare oggi. Andiamo avanti. Andiamo avanti prima di tutto per noi stessi, per essere più vicini a Cristo, e secondariamente per trasmettere ai nostri preziosi figli, che dono di Dio che sono, quello che serve a loro per avere una vita benedetta, avendo i loro pensieri conformati alla verità di Dio. Che immenso privilegio essere attrezzi, strumenti nelle mani di Dio per formare la vita di questi personaggi meravigliosi che ci ha dato da curare, non sono i nostri. Un figlio non appartiene ai genitori, quel figlio sarà strappato. La domanda è solo quando. Non sono i nostri. Certo, umanamente posso dire: i miei figli va benissimo, ma non sono il nostro possesso, appartengono al loro creatore. E quindi investiamo in loro per i loro beni e per la gloria di Dio. Prendiamo questa opportunità per presentarci umilmente davanti a Dio. Il fatto è che nessun genitore è arrivato. Come posso trasmettere quando io stesso sono in cammino? Grazie a Dio, io vado trasmettendo quello che sto vedendo io. Ed io prego che saremo tutti quanti, con o senza figli, umili da capire che abbiamo da andare avanti e che noi cercheremo per primo il regno di Dio. Grazie a Dio, Dio è all'opera in noi. Umiliamoci davanti a Lui, sottomettiamoci in ogni campo, in ogni ragionamento alle verità di Dio. Se siamo genitori o no, impariamo a vivere secondo le verità di Dio in ogni campo della vita. Questa è l'unica vita che porta una vita benedetta e ricca. Viviamo noi quello che poi dobbiamo trasmettere ai nostri figli e che noi che possiamo tutti essere un'influenza anche sui figli degli altri. Se non hai figli, ricordati che tu sei un esempio. Soprattutto io voglio ringraziare Dio che ci dà le sue verità. Perché se fossimo lasciati da soli, cosa faremo? Resteremo nelle tenebre. Resteremo con una vita piena di ragionamenti storti. Resteremo con quello con cui siamo cresciuti. Ma non dobbiamo restare. Abbiamo la parola di Dio. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo la Chiesa. Cresciamo in conoscenza della verità di Dio e trasmettiamo quello per noi che siamo genitori ai nostri figli, allevandoli nella disciplina e nella munizione del Signore. Preghiamo. Padre Santo, l'unica via vera è la tua via. Gli uomini inventano mille vie e ognuno di noi siamo cresciuti camminando in qualche altra via, non la tua. E quando prendiamo decisioni c'è una via giusta. Il mondo oggi vuole farci credere che ognuno ha la sua verità, ognuno può fare come vuole. No, Padre, tu ci chiami a camminare nella via stretta e ardua, però la via di benedizioni. Io ti prego che possiamo tutti camminare umilmente davanti a te, rendendo ogni nostro pensiero prigioniero di Cristo. E per noi a cui hai dato la benedizione di essere genitori, prego che possiamo prendere seriamente questo privilegio e responsabilità di allevare i nostri figli nella disciplina e nella munizione del Signore. Ti prego che possiamo essere costanti, ti preghiamo che possiamo essere umili, che possiamo essere attenti, che possiamo essere fissati su di te. E ti prego di intervenire tu, perché noi possiamo trasmettere, ma solo tu puoi cambiare il cuore. E ti prego di cambiare i cuori dei nostri figli. Solo tu puoi fare quello. Quindi concedici di camminare pienamente nella tua via come genitori. Vuol dire andare contro la carne e vuol dire andare contro l'andato del mondo, e purtroppo a volte vuol dire andare contro tanti altri credenti. Aiutaci a camminare nella luce in ogni aspetto della vita e trasmettere questa luce ai nostri figli per il loro vero bene e per la tua gloria. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Padre perfetto che ci ama. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.